In the name of God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare di difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
Sono le 11.32 e riprendono le dirette qua sulle libere frequenze di Radio Blackout, unica radio libera di Torino. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Beh, dai, comunque partiamo allegramente per questo nuovo inizio di stagione. Questa che stagione è di stacca stacca secondo te?
Questa è una stagione sicuramente freddissima di stacca stacca, ma direi sì. Così tra la quinta e la quarta. La quarta,
la
tre
quarta,
quarti.
La quinta, la sesta. Beh, chi se lo ricorda? Se qualcuno di voi fosse informato e insomma si ricordasse a che numero di stagione siamo, ce lo può scrivere al 346-66-73-263. Oppure dircelo in diretta allo 011-249-5669. Ricordatevi solo, se telefonate, che siamo ancora in fascia protetta. Questa infatti è la fascia protetta di Radio Blackout, quindi per favore con gli insulti andiamoci piano.
Ma allora, visto che è l'inizio stagione, ricordiamo alcune cose. Ricordiamo che Radio Blackout trasmette dal 1992 senza alcun finanziamento esterno e quindi potete andare a visitare il sito radioblackout.org e sostenere le libere frequenze tramite la campagna di crowdfunding che è stata lanciata poco tempo fa, e soprattutto potete venire a partecipare ai prossimi eventi che riprenderanno a brevissimo, organizzati dalla radio.
Mi chiedevano di specificare cosa sia la nostra trasmissione in questo momento. Beh, diciamo che la nostra trasmissione rappresenta una peculiare intersezione storica fra diverse forze materiali in campo nel mondo che purtroppo ci si attanaglia contro. La nostra trasmissione cerca infatti di essere una luce in questo mondo pieno di oscurità e di incomprensioni e di mistificazioni intorno a un mondo digitale che è sempre più oppressivo, sempre più capillare, sempre più travolgente, riesce a distruggere le nostre vite. E la nostra trasmissione, a suon di potremmo definirle stronzate, cerca di panare insomma i dubbi che potete avere su questo piccolo cosmo.
E allora io ringrazio il maestro per questa definizione, mai descrizione più accurata fu data, e allora direi che possiamo staccare un attimo con un brano musicale per poi riprendere con la cronaca e alcuni approfondimenti di eventi che sono successi durante l'estate e che ci piacerebbe trattare con voi.
say you're Fred, got the boom bap brothers, some ain't gonna move. One nation under, does your body move? Out of its constriction, well we're out of our constriction. Should I thank? Tell the time you're dreaming, little bit scheming, accepting speech teeming, smile full of beaming. Like to thank some weights, I'll make you up from there. Back and forth, left foot's never made a pair. Share the tips for living, I think it's in the giving. Apart from my charge, are they taking it again? So no East New Town, all the unicycle, no vapes or tapes or pants from St. Michael.
Allora direi di partire con una notizia di cronaca che ieri ha velocissimamente fatto il giro del mondo, e cioè quello che è successo con i cercapersone di Hezbollah che pare essere siano esplosi simultaneamente. E ancora una volta non è tanto l'effetto della cosa che stupisce più di tanto, ma la precisione chirurgica con cui è ingegneristica con cui la morte si è data a in questo caso 11 persone. Comunque la notizia, come probabilmente è capitato di leggere e sulla quale ci è stato richiesto già, ci sono stati richiesti degli approfondimenti già da ieri pomeriggio, è il fatto che appunto centinaia di cercapersone, cioè gli antenati dei telefoni cellulari utilizzati da Hezbollah, siano esplosi simultaneamente o quasi simultaneamente nell'arco più o meno di un'ora tra la Siria e l'Iran. L'effetto è che ci sono stati migliaia di feriti, oltre 2000 feriti, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Salute libanese, anzi quasi 3000, dei quali 200 gravi, e 11 persone sarebbero rimaste uccise. Di questi più o meno 6, pare, sarebbero stati membri di Hezbollah, quindi anche in questo caso la chirurgia dell'operazione è comunque tutta da vedere, nel senso che di danni collaterali anche in un'operazione chirurgica del genere ce ne sono parecchi. In ogni caso, diciamo che appunto lo stupore destato è stato quello della tecnica con cui questa cosa è stata possibile, nel senso che ci si è chiesti come si faccia a far esplodere centinaia di cercapersone simultaneamente a distanza.
Sì, esatto, su quello c'eravamo un po' interrogati ed erano iniziate a comparire numerose teorie su internet che riguardavano questo fenomeno. Si era iniziato a pensare a un attacco particolarmente sofisticato da parte del Mossad con cui sarebbero riusciti a trovare, non so, magari un modo per sfruttare una qualche vulnerabilità da remoto sui dispositivi per farli esplodere in maniera programmata, automatica. In realtà da questa mattina, in realtà da questa notte, la tesi che insomma è stata diffusa ed è molto più probabile che sia che è stata praticamente di fatto verificata anche da fonti indipendenti come per esempio l'agenzia di stampa americana Reuters, è che i dispositivi avessero già al proprio interno una quantità di esplosivo ad alta intensità che era stato messo probabilmente dai servizi segreti israeliani e fornito in un'unica partita, in un'unica, diciamo, grande commessa a Hezbollah, visto che comunque di persone che acquistano questo genere di dispositivi nel 2022-2023 non è che siano poi così tante, quindi diciamo che comunque riuscire a targettizzarli come possibile obiettivo gli sarebbe anche dovuto venire abbastanza facile, possiamo dire.
Sì, infatti il dato che ha fatto inizialmente pensare a questa tesi, ovvero la manomissione di questi dispositivi a priori, è stato il fatto che proprio a essere esplosi siano stati dispositivi comprati nell'ultimo batch da Hezbollah. Mm-hmm. Poi, insomma, andando a vedere, tutti questi dispositivi sarebbero stati prodotti da un'azienda taiwanese che si chiama Gold Apollo, la quale però ha smentito ogni collegamento con il caso e anzi pare che questa compagnia di Taiwan avesse autorizzato la posizione del proprio marchio su dei cercapersone che invece sono stati prodotti poi in realtà da una compagnia che ha sede a Budapest in Ungheria e che si chiama BAC. Questa BAC non sarebbe l'unica che sarebbe stata manomessa da Israele, secondo alcune fonti citate da Clash Report, che è un magazine che si occupa di analisi dei conflitti, ma sarebbero stati manomessi anche degli altri modelli, tra cui dei Motorola e dei Teletrim. Comunque in questo caso il significato è che Israele ha accesso a quello che è chiamato una supply chain attack, nel senso che è riuscita a manomettere i dispositivi in qualche fase della loro produzione prima che questi arrivassero poi al consumatore finale.
Sì, infatti, per chi non se lo ricordasse, i cercapersone sono quei generi di dispositivi che probabilmente oramai si vedono soltanto più nei film americani anni 90, sai, dove vedi tipo la gente
fa bip bip.
Esatto, l'agente di polizia tipo che apre, fa bip bip sotto la tasca, apre questo coso e vede: ah, tizio mi ha cercato. Sono dispositivi, insomma, che oramai con i telefoni moderni, ma già con insomma con telefoni che riuscivano sia a telefonare che a mandare SMS, non avevano più tanto senso da comprare.
Ma Hezbollah aveva dato delle direttive di utilizzo proprio perché era convinto che Israele non fosse in grado di intercettarli, e forse esatto, il fatto che siano stati fatti esplodere anche tra virgolette un segnale, del senso che non saremo in grado di intercettarli, ma siamo in grado di manometterli prima che vi arrivino. Quindi in realtà questo metodo non è
così affidabile. Sì, infatti erano stati usati perché in teoria rispetto ai telefoni dovrebbero essere meno precisi nella localizzazione di una persona, quindi riuscire comunque, anche se a una persona viene identificato il numero del proprio cercapersone, comunque dovrebbe essere più difficile riuscire ad averne la posizione esatta dalla misurazione del segnale che proviene dalle celle telefoniche. Questo secondo gli ufficiali di Hezbollah. Sinceramente non so quanto poi sia vera o cozzi con la realtà, francamente. Però comunque diciamo che uno di quegli effort, di quei tentativi da parte di gruppi di miliziani di milizie sciite o gruppi attivi nella resistenza palestinese di sfruttare contro la predominanza e l'eccessiva l'opulenza della capacità tecnologica dei mezzi di sorveglianza israeliani, di sfruttare mezzi a bassa tecnologia, cosiddetti strumenti low tech, per evitare, per sostanzialmente cercare di rendersi immuni alle loro fenomenali capacità di intercettazione e spionaggio, che è un'idea che di per sé ha senso, per carità, però ovviamente in alcuni casi dimostra i propri limiti. Fra l'altro volevo sottolineare come l'agenzia di stampa americana Reuters, sempre con un articolo uscito più o meno questa mattina, ha cercato di rintracciare la proprietà dell'azienda BAC di Budapest per cercare di capire, insomma, chi fossero questi che sono stati più o meno infiltrati dai servizi israeliani o che addirittura potrebbero essere proprio un vero e proprio pupazzo del Mossad, perché alla fine perché no, che cosa ci vuole? Ti apri un'azienda, riesci a ottenere la commessa da parte di un'azienda di Taiwan a produrre i loro dispositivi che non vendono praticamente più a nessuno, quindi sono più che contenti di subappaltarli a qualcuno, e li produce all'origine con dell'esplosivo all'interno. Ovviamente per uno Stato, e comunque insomma per uno Stato che negli anni ha dimostrato anche una certa caparbietà nelle proprie operazioni, non è così inimmaginabile come tentativo.
No, anche perché la pratica di aprire aziende da parte del Mossad è una pratica che abbiamo anche affrontato più volte a questi microfoni in altri settori, quindi non stupisce.
Esatto. E fra l'altro hanno cercato, come dicevo appunto, di rintracciare questa azienda e hanno scoperto che innanzitutto quello che è pubblicamente diffuso come il loro indirizzo fisico è un indirizzo che viene usato da altre aziende, in cui insomma sono registrate numerose aziende a Budapest, quindi probabilmente sarà la classica casella postale su cui si registrano tutte le varie aziende fantoccio per ragioni che siano di evasione fiscale o che siano di sofisticatissime operazioni dei servizi segreti. Quindi rientrerebbe nella tesi dell'operazione fantoccio. Fra l'altro, quella che dovrebbe essere la direttrice, la presidente dell'azienda, sul proprio profilo LinkedIn non ha ancora risposto alle domande dei giornalisti, comunque non sembra essere facilmente contattabile, e secondo il suo curriculum addirittura avrebbe lavorato all'UNESCO. Altra cosa, la BAC, la BAC sul proprio sito si definisce una normale azienda di consulenza e non fa nessun riferimento né alla produzione di strumenti elettronici né al commercio di dispositivi.
C'è scritto proprio normale, noi siamo una normale azienda di consulenza.
Esatto.
Per non destare alcun sospetto. Va bene, speriamo aver risposto a alcuni dubbi che ci sono stati posti questa mattina. Se così non fosse, scriveteci al 346-667-3263 o chiamateci sempre allo 011-249-5669, e andrei ad ascoltare ancora un brano musicale prima di passare al prossimo argomento. Allora, 11.53, riprendiamo le dirette con, cioè continuiamo le dirette con Stacca Stacca. Non era decisamente questo il brano che volevo suonare, ma non importa. Tra le varie notizie che sono uscite in questa densissima estate per quanto riguarda gli avvenimenti che riguardano la tecnologia, ce n'è una in particolare che ha destato la nostra attenzione.
Sì, prima però scusami, ma vorrei dare una letta ai messaggi che ci sono arrivati qui al 346-6673-263, visto che comunque in effetti noi ci dimentichiamo, sai, ci dimentichiamo di leggerli mentre parliamo, eccetera, eccetera. Beh, il primo messaggio che ci arriva comunque ci riempie il cuore di gioia, visto che comunque ci dà sempre quella sensazione di estraniamento quando ci rendiamo conto che a quanto pare qualcuno ci ascolta veramente. Vi ringraziamo veramente di cuore, perché comunque dà forse un senso a tutto questo e ci dice, insomma, ci ricorda che la nostra prima puntata è stata il 6 novembre 2018.
Ciao mamma.
Ciao. Quindi sì, saremo in teoria alla settima stagione. Sì, settima stagione.
Così pare.
Troppe, comunque, sicuramente troppe. Invece ci arriva un altro messaggio che ti proporrei di aprire.
Ok.
Sì, che comunque, insomma, allora ci dice: per farli esplodere ci vuole l'esplosione, qualcuno ce l'ha messo, tutto il resto sono fantasie. Però mi viene da dire che un'organizzazione in grado di fare questo non sia stata in grado di prevedere l'attentato del 7 ottobre, impensabile. Ma qualcuno non l'ha ancora capito. Boh, secondo me le due cose non si escludono, però... Ma
no, anche perché tecnicamente penso che questo attacco, cioè mettere dell'esplosivo, qualche grammo di esplosivo nascosto in un microchip che con un certo messaggio può essere attivato, non sia una cosa così difficile come alcune cose che invece sono state fatte in passato da parte di Israele. Sì. Ricordiamo sempre l'attacco di Stuxnet, eccetera, che diciamo che è molto più complicato... Quindi se sono capaci di quello, questo sì, non è sicuramente un ostacolo tecnico.
Fra l'altro, un altro elemento che forse ci siamo scordati di dire, che avevo trovato interessante, è che in un articolo pubblicato questa mattina sul New York Times, sempre sull'argomento delle esplosioni distribuite ieri fra Libano e l'Iran, c'è una fonte che secondo il quotidiano americano sarebbe vicina agli alti ufficiali dello Shin Bet, poi vediamo se ovviamente ci si può fidare o meno, in cui dicono che l'attacco l'avrebbero fatto ieri perché temevano che, secondo delle loro fonti di intelligence, stavano proprio per essere scoperti. A quanto pare qualcuno si stava iniziando a fare delle domande, o qualcuno semplicemente aveva smontato sti cosi per sostituire la batteria, aveva visto ma che è sta roba, e quindi arrivategli la notizia all'orecchio, magari probabilmente, insomma, non è così difficile immaginare che abbiano numerosi ufficiali di Hezbollah corrotti che facciano il doppio gioco, hanno deciso di far esplodere proprio ieri i dispositivi, perché in realtà se li tenevano, a detta sempre di questo ufficiale, per una possibile invasione di terra da parte di Israele del territorio libanese, che ha anche senso se ci pensiamo, perché comunque, insomma, insomma, così è stata tirata abbastanza a caso, diciamo. Invece in un momento più critico tu avresti effettivamente non solo ferito delle persone e tendenzialmente, insomma, come dire, degli ufficiali, eccetera, eccetera, ma avresti anche troncato in un paio di ore tutti i mezzi di comunicazione della, possiamo dire, dirigenza del movimento, che ne avrebbe là sì tagliato le gambe.
Certo, e rimane il fatto che invece questa quello che è successo è che sono stati fatti esplodere dei dispositivi che sicuramente hanno colpito degli obiettivi molto specifici, che poi è la storia che viene raccontato, ma insieme hanno colpito tutte le persone che erano al mercato, in fila al supermercato, cioè si parla anche di una ragazzina morta tra le 11 vittime, e insomma anche questa è una cosa a cui pensare, direi.
Certo.
Comunque, tornando alla notizia di cui accennavamo prima, se, se vuoi dare libero sfogo ai tuoi approfondimenti, siamo qua tutto orecchi.
Hai 15 minuti di odio, di rantoli e di delirio. Sì, allora preparatevi, mi raccomando, spegnete la radio se avete qualcosa di cui vuoi.
Però almeno smetti di lavorare mentre stai parlando al microfono.
No, scusate, no, ma non è vero, questo quello che dici non è vero. No, allora, quello che diciamo, una delle notizie che mi aveva particolarmente colpito durante queste vacanze estive è stata l'evoluzione di Piracy Shield e della lotta dell'AGID, dell'Agenzia per le Comunicazioni, alla cosiddetta pirateria delle partite del calcio. Insomma, a quanto pare abbiamo scoperto che dopo l'Andrangheta, gli Agnelli e Mediaset, il vero potere in Italia lo detiene la Serie A Calcio.
Beh, non era un mistero.
Non era un mistero, non è così immaginabile da pensare, tutto sommato, anzi ha anche senso, ma a quanto pare per rispondere al grande problema della pirateria online, in particolare della pirateria delle partite di calcio, è stato introdotto quest'anno un nuovo strumento che viene dato proprio ai detentori del diritto d'autore, e in particolare questi detentori sarebbero DAZN e Sky, quindi sostanzialmente chi rimanda le partite di calcio, per riuscire a bloccare i siti web sgraditi da parte dei provider italiani. Voi vi direte, ma questa cosa esisteva già? Nì, perché prima i provider avevano un tempo di risposta di circa 24 ore, no? Quindi veniva scoperto il cosiddetto sito pirata e entro 24 ore il sito doveva essere chiuso dai provider telefonici, da chi ci fornisce internet, quindi pensiamo a Tre, Wind, Telecom, eccetera. Ora, la cosa ovviamente nel tempo è diventata insufficiente. Perché è diventata insufficiente? Perché comunque capite bene che io faccio la segnalazione verso il sito pirata, la partita di calcio finisce, il giorno dopo il sito viene chiuso. Erano stati in particolare introdotti nel mercato dei dispositivi, i cosiddetti pezzotti, che poi non sono altro che dei mini computer.
Nome meraviglioso comunque.
Nome meraviglioso, veramente. Ma infatti, se mai un giorno dovessimo cambiare il nome della trasmissione, io proporrei al posto che stacca stacca pezzotto TV. Tipo.
Genio.
Comunque questi venivano forniti ed erano, diciamo, tra virgolette, automatizzati per far sì che la persona avesse un'interfaccia molto semplice, quindi stile Pay TV, no? Io la lista delle partite, i canali, eccetera, eccetera. Questi venivano presi via streaming da dei cosiddetti siti pirata e nel caso di un blocco il dispositivo aveva un meccanismo automatizzato per cui gli veniva comunicato il nuovo sito pirata, e anche se quindi il sito precedente era stato bloccato, il sistema si aggiornava e puntava al nuovo sito pirata. Qual è quindi il problema? Che se questi avevano un tempo di 24 ore di risposta da un blocco a un altro, il sistema aveva tutto il tempo di far finire innanzitutto al povero Cristo di vedersi come va a finire la Champions League, che comunque è importante. Poi successivamente tirare su un nuovo sito, far puntare il dispositivo di streaming illegale al nuovo sito e il tizio, capite bene, insomma, che l'utente del cosiddetto pezzotto non notava manco il disservizio, insomma, comunque era un servizio anche abbastanza affidabile. La Serie A Calcio quindi ha detto: questo è troppo, ci serve più potere e ci serve subito. Quindi è stato individuato questo strumento cosiddetto Piracy Shield, in cui ai detentori di diritto d'autore viene fornito accesso a un pannello privilegiato in cui loro possono inserire siti web e indirizzi internet, indirizzi IP sgraditi. Questi vengono inviati in automatico ai provider, che entro 30 minuti devono rispondere al blocco, così che loro possono individuare qual è l'indirizzo pirata sul cosiddetto pezzotto e durante la partita di calcio, non alla fine della partita di calcio, questo viene bannato, viene, insomma, oscurato da parte dei fornitori telefonici di tutto il territorio. Ora, qual è il problema? Capite bene che questo è un sistema che ha un potere censorio enorme, che in nessun paese occidentale esiste, e soprattutto non esiste manco nei paesi cosiddetti dittatoriali o, insomma, chiamiamoli come li pare, insomma, dove comunque, insomma, che noi tendenzialmente connotiamo per una scarsa libertà nei sistemi di comunicazione digitale. Per esempio, il Privacy Shield, noi sappiamo che al momento è arrivato a saturazione e ha offuscato il massimo degli indirizzi IP e web che poteva offuscare. Parliamo di circa 16.000 siti e una decina di migliaia di indirizzi IP che non verranno mai cancellati, almeno secondo il sistema, poi chissà. Quindi anche se i pirati hanno cambiato sito web e magari a me mi viene affidato quell'indirizzo IP che avevano usato in maniera illegittima e io magari, non lo so, ci faccio un sito in cui ho il mio blog rimane bloccato in Italia perché quell'IP rimane considerato come cattivo. Questo, vabbè, è un problema di cui ci possiamo interessare poco, ma soprattutto la lista non è pubblica, cioè, per dire, l'agenzia per le comunicazioni digitali russa, che prevede fra l'altro la messa al bando di siti, indirizzi, eccetera eccetera, ha una lista pubblica dei siti e degli IP che sono bloccati dal territorio russo. Quindi è una forma che di per sé adesso viene, diciamo che è uno strumento che per adesso rimane sotto comunque il cappello del copyright e della difesa del diritto d'autore, ma potenzialmente può essere uno strumento molto potente, che soprattutto ha un potere censorio che veramente non ha eguali nel grosso dei paesi europei, insomma dei paesi d'Europa con cui ci potremmo confrontare.
Ma anche perché banalmente nella velocità di azione che è richiesta non è possibile neanche effettuare alcun controllo sul fatto che bloccando quel particolare IP, dominio, eccetera, poi non si abbiano delle conseguenze per cui si bloccano altre cose perfettamente legittime.
Esatto, cosa già successa, e soprattutto è molto difficile, se non praticamente impossibile, appellarsi alle decisioni di Privacy Shield, perché tu, non avendo nessun modo chiaro, diciamo, di sapere se sei stato o meno bloccato da quel sistema, non hai nemmeno veramente modo di sapere a chi rivolgerti, e soprattutto, anche se, come in alcuni casi, insomma, che sono passati alla cronaca, che non approfondiremo, tu sai che è stato commesso un errore da parte loro, comunque se loro sì ti bloccano entro 30 minuti, ma tu per essere sbloccato devi mandare una comunicazione all'AGID in posta elettronica certificata, aspettando che un tizio a mano revisioni il tuo caso e ti venga a rispondere e ti dica sì, puoi essere riabilitato o no, non puoi essere riabilitato.
La presunzione di innocenza, praticamente.
Esatto. E quindi niente, la cosa di per sé, insomma, ha avuto il suo successo, ma come dicevamo, il sistema sta arrivando a saturazione. Infatti, noi, da quel che sapevamo, almeno secondo le nostre scarse conoscenze di informatica, diciamo che non dovrebbe essere così difficile per un computer moderno bloccare 10 milioni di IP come bloccarne uno solo. Cioè, in teoria dovrebbe essere più o meno lo stesso traffico di lavoro, no?
Sì.
Più o meno, no? Non ci dovrebbero essere grosse limitazioni in questo senso. A quanto pare, però, il sistema Privacy Shield, sviluppato da un'agenzia che fa parte del consorzio di avvocati presieduto dall'avvocato Previti, che, insomma,
L'irreprensibile,
passato alla storia per ben altri meriti, a quanto pare ha sviluppato un sistema che ha questo vincolo insormontabile. Quindi l'AGID, l'Agenzia per le Comunicazioni, ha detto che apriranno un bando per, come dire, avere un nuovo sistema, riuscire a produrre un nuovo sistema per bloccare, che sia più nuovo, più bello, più performante, più tutto. Ora, quanto ciò cozzerà con la realtà noi non lo sappiamo, né nemmeno ci interessa particolarmente. C'è un altro articolo però che è uscito quest'estate e su cui invece mi vorrei concentrare, che è uno di quegli articoli, sai, che lo trovi, almeno io personalmente l'ho trovato navigando a caso sul sito di Repubblica e trovandolo veramente ma sul fondo della colonna di destra, ok? Una roba che di per sé rappresenta veramente quel fondo del trash per cui tu dici: ok, non avevo nessuna speranza su di voi, ma siete riusciti ad andare più in basso delle mie aspettative, che erano già particolarmente basse di loro, no? Perché comunque vediamo questo articolo con il titolo Calcio. Gli hacker dei Caraibi hanno affondato i pirati. Weekend nero per il pezzotto. Con al fianco un'immagine chiaramente generata usando un'intelligenza artificiale, cioè GPT, che mostra un computer con tutti i tasti della tastiera, sai, tutti sfatti, perché comunque insomma questi strumenti per generare immagini tendenzialmente non sono proprio precisi, quindi sai, fanno tutte queste piccole, questi piccoli errori, con davanti quella che sembra essere una partita di calcio e sopra il titolo VPN. Ora, l'articolo in generale, comunque una serie di articoli pubblicati da Repubblica durante quest'estate sull'argomento, si sono concentrati con particolare fervore sulle VPN, strumenti in generale che servono per far risultare che il proprio traffico internet esca da un'altra geolocalizzazione, un altro server, vengono usati, insomma, noi in particolare ne sponsorizziamo un servizio che si chiama Mulvad, che insomma ha varie funzionalità e permette anche di essere sia di, appunto, di riuscire a bypassare i vari blocchi alla Piracy Shield, sia di insomma avere più privacy, perché sembra che non esci dal tuo IP di casa. Boh.
Scusa, volevo solo ricordare che è sempre attivo il concorso Dove andranno a parare? 346-667-3263, scriveteci.
Comunque, insomma, si sono particolarmente concentrati su questo, no? Perché comunque spiegare questa, perché capisci, comunque il mezzo radio per spiegare un'immagine non è particolarmente adatto, quindi è sempre uno scoglio che, nonostante siamo alla settima stagione, quindi oramai non lo so, cioè dovremmo quasi poter mandare il curriculum alla BBC, però tutto sommato siamo rimasti ancora con il retaggio culturale della terza puntata. Detto questo, i nostri hanno a quanto pare notato che ci sono questi servizi che ti permettono di bypassare i nostri prodi blocchi patriottici, e che sono un enorme problema, perché comunque vengono diffusi con delle app che sono comunque diffuse da quegli cosiddetti spacciatori di partite illegali. Cito un altro articolo di Repubblica, come tipo Google, che sai, col suo Play Store ti fa scaricare delle app, e quindi insomma venivano messi come un enorme problema. Ma allora, leggiamo il proseguo dell'articolo. Non è stato un gran weekend per i ladri del pallone. Chi in Italia prova a seguire il campionato italiano attraverso app illegali, in grassetto app illegali, o col mitico pezzotto, probabilmente avrà riscontrato dei problemi. Lo schermo che si oscura, le immagini che si bloccano per qualche secondo sempre più spesso. Molti potrebbero non essere riusciti proprio a vedere la partita. Il collettivo Mutinè, e sottolineo la parola collettivo, ha colpito le piattaforme illegali. Interruzioni in serie, noi contro i gangster della rete. Il resto, sfortunatamente, è riservato agli abbonati di Repubblica, e io non rientro in questa categoria. Ora, chi è questo collettivo Mutin.ee? Che lo sono andato a cercare perché comunque mi interessava. Diciamo che non è proprio un collettivo, almeno non per la definizione che noi gli daremmo, ma è un'azienda che offre non ben gli specificati servigi per difendere la propria organizzazione dai gangster digitali. L'unica vera soluzione contro le attività online illecite. Ti dicono che loro ti daranno massima possibilità di, insomma, difendere i tuoi diritti. Tra l'altro, mi ricordo che nel proprio sito, in cui insomma commercializzavano i propri servizi, andavano fra gli altri a riferirsi ai governi. Adesso l'hanno tolta, no, è rimasta ancora. Governments, la nostra missione è dare forza ai governi per mantenere una presenza online che sia sicura e propositiva. Ci specializziamo in, primo punto, rimuovere velocemente i blog dei dissidenti politici. Quindi il loro primo punto per vendere i propri servizi è: vi leviamo dai coglioni quei cazzo di dissidenti che sono veramente insopportabili. Questo, secondo Repubblica, è il collettivo di come dire, attivisti digitali che protegge quei poveri e indifesi capitani di ventura della serie A da questi cattivissimi pirati digitali dei Caraibi. Poi, perché dei Caraibi? Io non l'ho capito, ma vabbè. Comunque, il mutin.ee a quanto pare offre servizi per far eliminare contenuti sgraditi da internet. A noi ci risuona una parola che si chiama Eliminalia, e probabilmente sarà più o meno la stessa azienda. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato in più puntate, anche insomma con gli autori dell'inchiesta che le aveva smascherati. Era questa azienda che sfruttava le leggi sul copyright per creare dei falsi contenuti che andavano a imitare il sito che si voleva cancellare, per poi, passando dai vari Google, insomma dai vari padroni di internet, andare a fargli delle richieste di abuso di copyright per far rimuovere quei contenuti sostanzialmente. Comunque sono le 12:14, scusami. Niente, direi che più o meno siamo arrivati a giro di boa, possiamo insomma pensare di iniziare a mettere un pezzo e poi magari risentirci a tra breve per l'ultimo approfondimento di questa stagione.